con il fascino, l'eleganza di questa canzone di Barry Manilow, Mandy, ecco che arriva il nostro altrettanto fascinoso ed elegante avvocato Luca Santarelli.
Ma ti stavo proprio riprendendo, Alessandro. No, solo la canzone è bella, affascinante.
Voglio vedere se, ma presentandoti così questa mattina, non mi porti notizie devastanti.
Non che te le porto, riguardano. Anche perché hai un maglioncino verde inglese meraviglioso.
Eccole, quello.
Salutiamo allora, Gabri, in regia, i nostri ospiti anche, chi ci ascolta.
È un ospite che arriva dalla Sardegna.
Dalla Sardegna,
è un
davvero,
ascoltatore dalla Sardegna ed è venuto apposta a quest'ora per conoscere.
Ma che bello, una cosa che ci ha fatto davvero felice.
Corroborato da questo,
anche i dolcini che ci ha portato ci hanno
fatto felice. Ecco, capito, pronta a tuffarti invece questo, forse andiamo, magari meno allegri come i temi, i problemi talvolta degli ascoltatori.
Umanità e quindi sono belli, dai.
Sentiamo un vocale, sentiamo subito. Ecco,
buongiorno avvocato. La ringrazio per il suo ottimo contributo sempre, tutti i martedì. Volevo chiederle qual è l'altezza massima che devo avere, che può avere una siepe di confine fra due abitazioni o due condomini, e anche l'altezza di eventuali alberi che sono a confine. La ringrazio per la sua cortesia e per il suo riscontro. Buongiorno e buon lavoro a tutti.
Grazie a te, grazie, grazie a te di esistere.
Allora, bisogna capire la tipologia di piante.
Sì.
Innanzitutto, più che l'altezza, deve essere la distanza.
Si parlava di siepe.
Di siepe. La distanza deve essere posta a mezzo metro dal confine e, ora vado a memoria, mi sembra non possa superare il metro e mezzo di altezza. Mm. Se sono alberi ad alto fusto, devono stare a 3 metri dal confine. Poi ci sono quelle situazioni dove gli immobili, le abitazioni hanno delle vedute, no? Un panorama, tu pensi a un'abitazione che vede un duomo. Allora lì ci sono delle particolari situazioni giuridiche che si chiamano servitù altus non tollendi, dove in realtà se c'è un diritto di veduta, il diritto di veduta deve essere garantito.
Okay.
Quindi se l'ascoltatrice, che ringrazio, anche ringraziamo per i complimenti, ci volesse dettagliare anche con una fotografia su WhatsApp, eccetera, lo stato dei luoghi, noi possiamo essere più precisi nella risposta.
Ecco.
In linea generale ci sono gli articoli del codice civile che vanno nella proprietà 873, eccetera, dove può leggere 873 e poi fino all'892 le distanze e via dicendo.
Da
però
definiti il confine?
Sono i mappali, i confini sono quando si compra un immobile, c'è un confine.
Certo.
Alcune volte tu pensa, quando vengono edificate delle villette a schiere, il confine serve proprio ad ospitare quelle siepe di ornamento, di abbellimento. In quel caso la siepe è persino comune, perché deve stare a distanza, anche perché è contraddistingue,
è comune, quindi,
caratterizza il confine.
Proprio il confine.
Il confine.
Allora, buongiorno, vorrei chiedere all'avvocato Santarelli se può rispondere. Ecco, mia madre, se può, dicendo aver già fatto testamento in vita, può escludere la figlia e lasciare quasi tutto ai miei due fratelli, dicendo solo di lasciare a me un piccolo campo agricolo rispetto a due case, vari terreni che appunto andrebbero ai suddetti fratelli. Potrei, quando sarà, spero il più lontano possibile, aperto il testamento, impugnarlo e richiedere la legittima? Ci sarebbe bisogno di un avvocato? Un'eventuale spesa in caso di esito positivo, chi dovrebbe poi pagare? Pagare l'avvocato.
Vediamo col poco tempo a disposizione, dire la nostra ascoltatrice, penso sia ascoltatrice, ha pienamente ragione. La figlia non può essere estromessa da un testamento perché mentre i fratelli della mamma non sono legittimari, la figlia sì.
Ecco.
Il concetto è che dai tempi dei Romani l'eredità va in linea retta ascendente e discendente. Si spera sempre discendente, perché ascendente vuol dire che i eredi sono i genitori e sono i drammi. Quando è linea discendente si va a inquadrare i cosiddetti soggetti che per legge devono essere destinatari di una quota,
quindi
testamento o non testamento. Qui ci sono solo i figli e i nipoti, cioè figli dei figli. I fratelli non sono legittimari, allora a cosa può andare i fratelli? La cosiddetta quota disponibile, cioè quella quota che per legge il testatore può lasciare anche all'associazione degli uccellini verdi di Guatemala. In questo caso sembrerebbe che la quota lasciata ai fratelli in realtà sia una quota decisamente consistente, quindi avrebbe pienamente ragione di impugnare il testamento. Per impugnare, rispondendo alle domande, il testamento ci vuole un avvocato, l'avvocato ovviamente la spesa la deve sostenere se dovesse arrivare in causa. Io ovvio spero sempre che il buon senso possa portare a evitare di arrivare a tanto. In caso di esito positivo è il giudice che decide chi deve pagare le spese di lite. Però signora, prima di parlare di causa parlerei al limite di un dialogo fattivo quel giorno più lontano possibile con i suoi zii, per arrivare a un punto di incontro evitando spese, discussioni e cercando anzi di riconciliare la famiglia.
Quelle sono cose veramente
determinanti. I professionisti hanno un ruolo determinante,
sì,
in questo,
sì,
caso.
Ma dico, sono devastanti. Quando si arriva a questo, fra,
sì, perché vuol dire ci sono delle accredini, ci sono dei risentimenti,
mannaggia,
forti. Se una madre esclude un figlio da un testamento, ecco.
Allora, veniamo a un'altra domanda. Nel
e
mio...
però, vedi, in questo caso sono i suoi fratelli, non gli zii. Anche i fratelli sono legittimari, ma il discorso e la risposta non cambia, è sempre la stessa. Lei è legittimare, la sua quota non può essere estromessa come erede.
Nel mio condominio, da un paio di mesi, le pulizie scale le fa una signora che abita nel palazzo accanto. Quindi pulisce il suo palazzo e il mio. Tutto questo lo fa a nero,
oi, oi,
con il consenso del nostro amministratore.
Oi, oi.
Vi sembra normale una cosa del genere? Fatemi sapere.
Diciamo che oi oi è poco, ecco, diciamo, poco professionale come risposta, ma è decisamente indietro. No, non va bene. Ovviamente va bene finché va bene, però è legalmente non corretta, fiscalmente illegale, e auguro sempre che né la signora né qualcun altro si faccia male, perché in quel caso i condomini,
ecco,
e l'amministratore perdono il sonno. Riesco a sintetizzare con perdere il sonno. Quindi la cosa grave non è che loro abbiano trovato questa situazione,
anzi magari danno una mano a una persona,
una mano,
anche
però
bisogno.
L'amministratore non può licenziare una situazione di questo tipo. Per fare le pulizie in una ditta ci vuole la ditta, una ditta con il DURC apposito,
certo,
con una persona,
certo,
la partita IVA,
certo.
L'abbigliamento e le scarpe devono essere di un, chiaro, certo tipo, la polizza assicurativa un certo tipo, la fatturazione, le ricevute fiscali, insomma ci sono tante osservanze, dal diritto del lavoro al diritto fiscale e tributario al diritto anche civile, banalmente, che questa situazione così com'è deve essere radicalmente rimossa subito, immediatamente.
Poi chi emette fattura, quindi la signora che pulisce, potrebbe essere forfettaria, ma che non vuol dire
ma quello
nulla.
È un discorso, però deve avere una partita, deve essere iscritto nei ditte di pulizia, cioè oggi nei condomini sono luoghi di lavoro, se tu pensi bene nelle scale ci va il medico curante, ci vanno i manutentori,
certo.
E se qualcuno scivola, se la signora si fa male mentre fa le pulizie, o se inavvertitamente rompe una lampada o fa male a qualcuno, veramente sono situazioni che noi legali vediamo poi anche i problemi. Io a loro auguro di non averli, e per non averli invito loro a rimuovere senza indugio questa situazione che non va bene.
Noi ci salutiamo qua, ma martedì ci si ritrova, Dio,
certo,
piacendo,
Dio piacendo,
Dio sempre.
Volendo, certo.
Grazie, buonanotte.
Grazie a te Alessandro e grazie a Radio Toscana.
Ecco, soprattutto ai nostri ascoltatori.
Gli ascoltatori
favolosi,
sono fantastici.
Grazie di esistere.